אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Noi stiamo leggendo la scrittura di Baal HaSulam, l'articolo La saggezza della Kabbalah e la filosofia. Il sottotitolo Sono Salomone. Le domande si possono fare nel nostro sito e le domande rilevanti saranno fatte durante la lezione. L'articolo La saggezza della Kabbalah e la filosofia, il sottotitolo Sono Salomone. Quindi riassunto, cosa abbiamo fatto fino adesso? Baal HaSulam ci spiega la differenza tra la filosofia della Kabbalah e la filosofia, perché vuole fare una volta per sempre questo discernimento, questo chiarimento, che la saggezza della Kabbalah non si considera come filosofia e che la filosofia non si sente al posto della Kabbalah, perché i primi filosofi hanno appreso dai cabalisti, dai tempi dei profeti, e da lì loro hanno preso qualcosa, però in apparenza, come noi vediamo, questo è un accordo a tutti i risultati, loro non hanno avuto raggiungimento spirituale, non hanno avuto, semplicemente è stata curiosità, e dentro la curiosità hanno ascoltato qualcosa, e nella mancanza del punto del cuore non hanno potuto scoprire questa cosa nella loro interiorità, l'interiorità delle cose. Ma invece di questo hanno descritto tutto questo in maniera corporale, fisica, che tutto dipende dai vasi della persona, che se la persona ha un punto nel cuore, veramente ha un desiderio spirituale, si preoccupa semplicemente di come sviluppare i suoi vasi, se la persona sviluppa, se la persona scopre un desiderio per sapere, conoscere e non avere un raggiungimento spirituale da un movimento che non ha un punto nel cuore, allora lui prova in qualche maniera di sapere, di ricevere conoscimento, di fare diverse azioni. E anche oggi vediamo che abbiamo molte persone che entrano nel Talmud, nel Sefirot, e scavano dentro, anche se è solo conoscenza, conoscenza astratta che non ha niente di comprensione, però si aggrappano a questo, perché pensano su questo parla la saggezza della Kabbalah, non sul suo raggiungimento, e questo se tu hai una mancanza per la spiritualità allora ti aggrappi a questo, altrimenti no, nella ragione o sopra la ragione, questa è la condizione. I filosofi hanno appreso, studiato qualcosa della saggezza della Kabbalah, e quello che hanno raggiunto l'hanno descritto in maniera corporale, in maniera molto rude, molto grottesca, e dentro di questo hanno costruito una grande saggezza, la filosofia. E ci sono, in realtà si sono trovati dentro di se stessi, e quando è caduto tutto il popolo di Israele dall'amore per se stessi all'odio gratuito, e hanno perso questa sensazione fino alla distruzione, e dopo questa distruzione sono usciti all'esilio nella spiritualità, e quindi invece della saggezza della Kabbalah è nato il giudaismo con caratteristiche esterne, nella quale il creatore apparentemente non esige un avvicinamento interno spirituale, ma semplicemente esige azioni corporali, fisiche, esterne. Questo è che esigono dalle persone veramente stare in d'azione, con influenza. E dopo del giudaismo sono usciti anche il cristianesimo e l'islam, e la saggezza della Kabbalah è stata occultata dopo la distruzione del tempo, e nel secondo secolo è stato scritto lo Zohar, e così è come è risultato tutto questo. Così nel frattempo la filosofia si è sviluppata sempre di più e i filosofi si sono trasformati in grandi, come coloro che capiscono, che influenzano, hanno preso i libri di Kabbalah, hanno fatto di questi dottorati e molti libri. In verità la filosofia è esistita e si è realizzata e ha avuto il suo apogeo, diciamo, da circa l'anno meno 200, da dove ha cominciato a scendere nella sua altezza, perché l'umanità cominciava a avvicinarsi alla scienza e ha iniziato a capire che non ha nient'altro che quello che vede i suoi occhi, e la filosofia non dà nessuna prova, è pertanto impossibile capire quello che dice. E qualsiasi filosofo ha le sue osservazioni, le sue idee, e gli scienziati che sono cresciuti, venuti fuori da questa stessa filosofia, hanno potuto separare, si sono potuti divorziare da questa filosofia, perché non hanno nessuna base reale. La filosofia è quello che è qualcosa che è stato trasmesso dall'alunno al maestro, come si fa nella Kabbalah, dove si possono vedere diverse cose, ma è impossibile vederle dentro un laboratorio. E si sono continuati a occupare quindi al posto della, almeno della scienza, e a disprezzare la filosofia. La filosofia continua fino al secolo XX, fino alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, fino a segnali che c'è stato qualcosa di più scomposto, di più rotondo, fino a una nuova captazione nella persona. E qui stiamo parlando di Freud, che ha portato la filosofia materialista, ossia che in qualche maniera bisogna aiutarsi, misurare con qualche esperimento statistico e vedere i risultati, come qualsiasi scienziato. E anche Einstein, che ha parlato in maniera scientifica sui risultati, sui fenomeni che si trovano nella percezione della realtà. E anche Freud ha parlato della percezione della realtà, però nella percezione della realtà fisica, della persona fisica, in concetti con i quali noi viviamo. E anche Einstein ha parlato della realtà fisica, però in diverse altre dimensioni, sì, della velocità della luce, eccetera, eccetera. Ossia della captazione della realtà fisica, entrambi hanno parlato. E quindi nello stesso momento ha agito anche Baal HaSulam, che parlava della saggezza della Kabbalah che si trovava prima di lui, e l'ha processata nella maniera che noi oggigiorno possiamo godere di quello che lui ha fatto. E ha parlato della percezione della realtà spirituale, che questa si trova sopra le percezioni freudiane e di Einstein. E fino al giorno d'oggi la filosofia e i filosofi, in qualche maniera, quando abbiamo chiaro, non c'è niente a parte di questo, che la parola filosofia si è trasformata in qualcosa di quasi cattivo, sì? Se uno sente che qualcuno è un filosofo, beh, dice subito: questo qui è irreale. In qualche maniera pensiamo che loro capiscono la saggezza della Kabbalah. Ed è possibile capire e raggiungere la saggezza della Kabbalah anche senza nessun raggiungimento spirituale, come Baal HaSulam ha già scritto nei Kabbalisti di Gerusalemme. Qual è il raggiungimento spirituale? Solo se viene Elia, così pensano i cabalisti della Gerusalemme, e insegna alle persone, allora loro sapranno. Però questo che le persone raggiungono qualcosa, no, no, non esiste una cosa del genere, non esiste un raggiungimento spirituale secondo loro. Quindi E così è tra le persone religiose che studiano la Kabbalah, e anche io ho studiato la Kabbalah in questa maniera, con qualcuno in Gerusalemme, in questa maniera. Questa è da una parte, e dall'altra parte si trova la percezione di Baal HaSulam, che il tema è qui raggiungere, che il popolo deve tornare all'adesione, allo scopo, alla meta dell'esistenza umana. Questo ci arriva attraverso lo sviluppo di vasi interna che noi abbiamo, nei quali captiamo il mondo spirituale. Qual è la differenza tra il mondo spirituale e il mondo fisico? Non c'è differenza. Si sentono persone e insieme qualcuno raggiunge lo spirituale, sente di arrivare alla spiritualità, e l'altro invece sente di essere nella materialità. Chi di loro vive nel mondo corretto? Non c'è mondo corretto, è tutto riferito alla persona stessa, ossia in accordo ai suoi propri vasi. Noi tutti ci troviamo nel mondo del Nisof, nell'infinito. Se io nei miei vasi capto parte del Nisof, una parte piccola, solamente i miei che i limiti di percezione sono piccoli, allora sento la realtà. E devo dire che sento solo il mondo corporale, questa è la mia percezione, in questa maniera. E se io sviluppo i miei vasi, che loro sono per l'attrazione, allora rispetto a questo io posso captare la realtà in una maniera più profonda, più estesa, e questa sarà la realtà spirituale. Però questo rispetto alla persona che lo raggiunge, e non che si trova, ci sono dei mondi fuori dal mondo. Solamente rispetto alla persona questo esiste. Baal HaSulam nel Professional Test scrive: non c'è niente che deve cambiare nella saggezza della Kabbalah e nella saggezza comune. Tutta la saggezza è come una persona si occupa della Torah. Supponiamo che due si occupano della Torah in una maniera, nella stessa maniera, con le stesse parole. L'alecha significa in ebraico che per qualcuno sarà la Torah come la saggezza della Kabbalah, e per l'altro sarà la saggezza per realizzare solo le azioni. Capisco questo. Il nostro argomento: noi viviamo in un certo tipo di realtà, questa realtà è il mondo dell'infinito, non c'è niente, è tutto in accordo a quanto noi possiamo adattarci a questa stessa realtà. Ossia, se io mi adatto a questa realtà in una maniera naturale, allora io capto qualche vibrazione, qualche volume piccolo, non la sento lì in realtà. Lo sento come se tutte queste cose non le sento, si trovano dentro di me, dentro il mio desiderio, dentro di me le scopro. E se io correggo il mio desiderio invece della realtà che capto adesso, capto una realtà più estesa, fino all'infinito, è tutto riferito alla persona che raggiunge. Abbiamo
il mondo materiale così come loro, così come ogni persona in questo mondo che sente questo mondo, e in questo noi siamo tutti uguali. Ma al di sopra di questo, colui che consegue è lui che consegue, gli altri no. Però come noi possiamo raccontare a tutti di quello che tutti conseguono insieme, di questo si può trasmettere agli altri, di insegnare agli altri, guarda, puoi raggiungere questo, quest'altro, quest'altro ancora, perché noi abbiamo anche organi sensoriali. Però come trasmettere l'impressione spirituale rispetto a uno che non ha sensazione spirituale. Come fai? Non è possibile? E questo è ciò che lui vuole dirci in questo pezzo che si chiama Io Shlomo. Però prima di questo, se non è chiaro qualche cosa di quello che io ho detto, prego. Cosa è che non è chiaro? Non vi vergognate. Principianti, noi dobbiamo sbarazzarci di vergogna, abbiamo imparato questo.
האם איפשהו כתוב שאני את ההשגה שלי יקבל רק עוד איזה שתי גלגולים? זה קצת שאלה קשה.
שאלה הרמומית. מצד אחד...
Da una parte domanda forma. Domanda era... se dopo due reincarnazioni potrò conseguire la spiritualità. Bravo, domanda furba. Certamente raggiungere la fine della correzione è scritto quanto tu dovrai ogni secondo fare la correzione e senza le tue correzioni gli altri non potranno correggersi perché questo è un sistema integrale, tu capisci? Dall'altra parte, se tu non fai questo in corrispondenza alla tua libertà di scelta, perché una parte deve passarla nella libertà di scelta dall'inanimato vegetale animale, a questi livelli l'inanimato vegetale animale l'uomo si sviluppa fino al livello quarto, e al quarto livello stadia la fase Dalet, inizia a svilupparsi lì la vergogna, lì la vergogna deve lavorare. Se tu non lavori, cosa succede? Noi in realtà non lo studiamo nella scienza della Kabbalah, però io ti do un esempio. Tu non lavori, non fai correzioni, che devi fare nel tuo sistema generale? Per esempio, tu sei lì in una certa parte e tutti gli elementi lì sono importanti perché il sistema è integrale, circolare, e tu non fai la tua correzione. Quindi, influenzi tutti gli altri? Certamente sì, perché il sistema è chiuso. Ma al posto di questo, di tuo, nonostante ciò si fa la correzione, perché è scritto comunque su di te che tu non l'hai fatto, ma ti toccherebbe farlo con le stesse condizioni, diciamo con le stesse condizioni che bisogna fare, anzi di più, in corrispondenza al fatto che tu hai potuto o non hai potuto e così via. Insomma, rimane tutto. Questo si chiama il venditore e il suo libro, cioè la mano scrive e il libro è aperto, insomma quanto hai preso e quanto avresti dovuto dare, insomma il calcolo c'è sempre, non puoi sfuggire a questo. Dall'altra parte si soffre che non ha fatto la correzione, dall'altra parte ancora questo non ostacola a fare la correzione, ma il fatto che loro non hanno potuto fare per conto tuo, anche questo si registra a conto tuo, però questo a loro non li ostacola ad avanzare. Insomma, tu qua perdi doppiamente, detto così morbidamente, tu qua perdi doppiamente. E poi ci sono altre cose ancora che è difficile esprimere, non conviene. Non vale la pena di perdere le occasioni. Tu vieni al congresso? Per lo meno. Perché il Kenes, il congresso, fa azzerare i conti, in certo senso. Quando stiamo insieme a tante attività di queste che ci uniscono, queste cose semplici come... semplice e popolare. Fanno avanzare verso la correzione generale. Sì.
Rav Shalom, Boker Tov.
Boker Tov. Lei ha detto che il conseguimento dell'uomo, il desiderio di dare, è nel suo chiarimento personale, in corrispondenza al suo chiarimento. Rav, sì, certo è una corrispondenza al gruppo dove lui cresce, ma tutto dipende dalla persona e tutto dipende dal gruppo, sì. Come l'uomo, se lui ha il desiderio di ricevere e non capisce cosa vuol dire desiderio di dare, come può chiarire queste cose nel gruppo? Come fa a sapere che fa azioni corrette? Rav, tutto proveniente dall'esperienza, tutto proveniente dal gruppo. Quando si studia insieme, si parla insieme, degli articoli, che bisogna fare così, cosa fare, non fare, si riesce a fare divulgazione. Tutte queste cose, in un certo senso, fanno pulire la persona e lui inizia a sentire che in lui accade qualche cosa. Quanto tempo ci vuole per questo? 10 anni. Perché ridi? Quanto è tempo che studi? 2 anni. Tu ormai sei vecchietto, anzianotto. Allora ti dico, tutta la nostra vita ci è data per fare queste correzioni. E quindi per questo, soltanto con l'aiuto del lavoro, quanto questo lavoro sarà intensivo, connessione tua con gli amici, allora tu così ti artrito dentro, dove è la vergogna, dove è il desiderio, da me, come io li odio, come non li amo, quanto loro amano a me, mi odiano, tutte queste cose. Di proposito, la cosa importante è non scappare via da questo lavoro, perché ti dico questo perché io ho avuto dei periodi quando io evitavo questo, sfuggivo a queste situazioni e veramente ho perso in quelle situazioni. Domanda. Veramente io questo lo sento un po'. Ah, 2 anni ormai è esperienza, dice Rav. Lui è da Eilat?
Ma no, c'è la comunità.
Ah, lui è il motore del gruppo. Ah. Può darsi che allora lui parla sul da farsi, non lo so. Vorrei domandare, in realtà tutto il lavoro è del guardare gli amici e imparare sui loro esempi personali. Rav, non soltanto questo. La cosa importante è non diminuire i giri, le rotazioni, quanto più velocemente. Non è che tu distacchi la testa e giri. La cosa importante è sempre di più essere nelle azioni e pensieri. Allora veramente tu potrai accorciare il tempo e tutti i chiarimenti si fanno nel gruppo. Tutti gli altri posti invece che tu stesso non fai per l'avanzamento spirituale. Colui che ascolta è un fortunato. E io, prima che ho sentito, è passato molto tempo.
Shalom Rav.
Shalom.
אמרתי כמה פעמים בעבר שאנחנו צריכים לשפר את האיכות של העבודה שלנו.
Shalom. Lei qualche volta aveva detto che noi dobbiamo migliorare la qualità del nostro lavoro e noi sappiamo che quello che ci distingue dall'inanimato vegetale animale è la libertà di scelta. Come si può fare questa libertà di scelta più qualitativa? Bravo, lui spiega che tutto è un rapporto con l'ambiente. Tu non hai libertà da niente, tu sei un prodotto dell'ambiente. L'uomo non ha nessuna libertà, tu sei schiavo, dipendi dall'ambiente 100%. Tu questo non lo senti, ma credi a lui, a Balaslam, che lui dice la verità. E come tu realizzi la tua libertà di scelta? Ancora di più addentrati, ancora di più mettiti nell'ambiente, nel tuo corretto ambiente. L'egoismo tuo ti spinge all'infuori, invece tu spingiti all'interno. Soltanto in questo c'è la libertà di scelta, soltanto in questo si realizza. Allora dai, leggiamo, io sono Shlomo. Quindi di nuovo la domanda seguente: i cabalisti dicono bisogna conseguire nei nuovi kelim, nelle nuove qualità nei nuovi organi sensoriali bisogna ottenere la spiritualità, c'è, ci troviamo nel mondo perfetto, non dobbiamo accontentarci del piccolo mondo, adesso si può conseguire, chi non consegue non sa proprio di che cosa si parla. Quindi che cosa è, significa io sono Shlomo? Retroteso, e questo è simile all'esempio dei saggi. Ashmadai ha scacciato via Shlomo da Gerusalemme a una distanza di 400 parsaot, senza soldi, senza vestiti, e si è messo sul suo trono sotto forma di Shlomo. Shlomo è passato da porta a porta, e dove andava diceva io sono Coelet, ma non lo credevano. Così lui andava da città all'altra città e diceva io sono Shlomo, e quando lui era arrivato nel Sinedrin ha detto i saggi, il pazzo non ripete sempre la stessa stoltezza. Invece lui dice io ero un re, ed è chiaro che non il nome ma chi lo porta. Ma se è così, allora come fa a essere che non hanno riconosciuto Shlomo? In di più, anzi, l'uomo con un grande onore poteva mostrare anche la sua saggezza. Rav, per esempio, io se entra qualcheduno, no? Così con dei capelli tutti messi per così, e io dice... E io sono Einstein, così un ebreo vecchio, con una forma questa un po' pazzesca, e dice, io sono Einstein. Allora chi è che può credere a lui che lui è Einstein o non, veramente? Nessuno, perché controllare se lui è così o non, per questo bisogna conoscere la sua saggezza, conoscere la sua scienza e poi controllare se sì, questo è lui o non. Quindi controllare se io sono Shlomo o non Shlomo, quando ti bussa alla porta e ti dice io sono Shlomo, come fai a controllarlo? Se lui si vede come una persona qualunque, per questo tu hai filosofo, lui cabalista che consegue varie persone, e se tu vuoi vedere la persona che consegue, tu stesso ti devi trovare nel conseguimento, la somiglianza delle qualità. Sì, questo è chiaro, di questo parla questo pezzo. Quindi solo quando lui è arrivato a Senendrion, dove sono grandi cabalisti, loro hanno potuto controllarlo, perché loro si trovavano nel conseguimento, e loro hanno controllato e hanno detto sì, questo non può essere meno di Shlomo, anche se non ha quella faccia e non si mostra chissà che, però in accordo al suo mondo interiore, al suo conseguimento interiore, allora questo certamente è lui. Insomma, cosa vogliono dire loro? Noi non possiamo mostrare al mondo che noi ci troviamo nel conseguimento, perché il mondo non capisce che cos'è questo, ma quando noi usciamo, parliamo con le persone, noi dobbiamo divulgare a loro quelle cose che sono adatte a loro, che sono buone per loro, che hanno bisogno di loro, insomma l'unione, conseguimento della sicurezza, vita sana e calma. A questo noi dobbiamo, con questo ci dobbiamo avvicinare, ma non di conseguimenti dei mondi superiori o chissà che altro, ti diranno questa è filosofia. Per questo la nostra divulgazione deve essere così, al livello del consumatore, dell'utilizzatore. Sì, cosa vuoi aggiungere? Yaniv, sì. Anche Rabbala Sulam, nell'introduzione al libro dello Zohar, colui che ha conseguito il grado spirituale consegue tutto ciò che hanno conseguito tutte le generazioni prima su quel grado, e lui si trova con loro nel conseguimento generale come se si vivessero nello stesso mondo. Per questo loro hanno potuto scrivere i libri e trasmettere gli accenni e gli insegnamenti per tutti coloro che hanno ottenuto lo stesso gradino dove parla il libro. Loro hanno un conseguimento in comune. Rav, ma non è che loro sentono la stessa cosa, ognuno ha accordo la radice della sua anima. Così come in questo mondo, non posso paragonare. Io, per esempio, io bevo il succo e lui beve il succo, la stessa cosa. Se noi abbiamo lo stesso gusto, probabilmente no, perché i miei kelim e i suoi kelim sono diversi. Sono diversi, altrimenti noi saremmo come uno. Però io capisco a lui, lui capisce a me, si capisce di cosa si parla, perché noi siamo a rivelare le stesse cose. Svika, tu non sei né giovane né principiante, nemmeno sei venuto da Eilat. Sì. Ah, Raili, domanda: perché Senedrin, prima di Senedrin, non si è rivelato che lui era Shlomo? Perché lui ha bussato in tutte le porte, in certo senso, così scrivono i saggi, come l'esempio. Certo che Ashmadai al posto suo, quello che non può rivelare. Come dico, perché ho fatto l'esempio di Einstein, bussa alla porta, entra un vecchietto e dice: Einstein, nessuno può controllare, o lui è un pazzo o veramente così, nessuno controlla. Sì, ma non è lo stesso livello, non ha importanza, anche a livello di Einstein, chi che si trova qua? Per questo non possiamo dire se questo è lui o non.
Se Einstein, può darsi che Einstein, con Einstein sia più facile, perché nessuno ha capito quello che lui ha scoperto, perché non lo capiscono, per il fatto che non lo capiscono. Però nella Kabbalah non si può nemmeno bussare da qualche parte, pertanto nessuno può scoprire se veramente il re Salomone è veramente il re Salomone. Ossia, noi non possiamo parlare di questi padroni del raggiungimento spirituale, e pertanto i filosofi possono dire quello che loro vogliono. Non abbiamo nessuna arma contro la filosofia e i filosofi. Qualsiasi persona nel mondo può dire: ah sì, tu sei così, però nessuno lo può provare. Io non ti dico non credo, e allora bene non credere. Noi ci troviamo nello stesso stato come re Salomone, solo se viene un cabalista, veramente un cabalista, e può capire, provare, conoscere, allora lui potrà dire sì o no. Solamente un cabalista, tutti gli altri no. Il problema è che nella nostra generazione, come già ci scrive Bala Sulam, nel principio del secolo XX, già non ci sono più cabalisti, già non ci sono più padroni del raggiungimento spirituale che possono venirci a dire sì o no. Non si riveleranno. Sì. Domanda. Bala Sulam nella lettera 46 scrive: anche io stesso non sono stato un cabalista vero nei nostri tempi, però capisco che non c'è un tempo per Israele. Scusate, non ho capito. Sì, ci sono, però questi non si scoprono, dice Rav. Loro studiano in silenzio, con umiltà, e si trovano in entrambi i mondi. E questo, qualche domanda in più? Beh, Zvika, per favore. Ah no, aspetta un attimo, c'è un'altra persona di dietro. Sai, questa persona è arrivata, voglio fare domandare a lui. Quando sei stato l'ultima volta? L'ultimo venerdì, risponde lo studente. A te ti vediamo molte volte alla settimana, dice Rava Zvika, e quindi ti ascoltiamo, abbiamo molto più possibilità di ascoltarti. Domanda: sappiamo che la saggezza della Kabbalah è una scienza, una persona che arriva da fuori, le persone che arrivano da fuori si lamentano, che saggezza è questa? Psicologia è una scienza che si può controllare, tutti utilizzano questa. per governare la persona, la psicologia e anche la Kabbalah. Se la studiamo in relazione al desiderio, se la persona viene e dice come una scienza, allora gli si dice guarda cosa succede nel gruppo, che veramente se studi così succederà, se veramente si annulli, ti annulli, si sente che è una scienza, quello che c'è scritto qui si rivela in me. Si dice Rav. Adesso questa cosa astratta come il test, non capisco, è come una filosofia. Dice Rav, il test è scritto per raggiungere la luce che riforma. Guarda cosa c'è scritto nell'introduzione al test, nel punto 155. Dice che i cabalisti che scrivono, scrivono o per raggiungere un raggiungimento spirituale e quindi il test è scritto per coloro che già si trovano nel livello spirituale, che questo gli aiuti in più, gli dia un impulso per continuare nel cammino spirituale, o che è stato scritto a persone che non hanno raggiungimento spirituale come noi, per attirare loro la luce che li forma. Sì. Domanda. Quello che tu dici quindi, che devo utilizzare la psicologia della Kabbalah e arrivare alla gente, io non capisco, dice, cos'è la psicologia della Kabbalah. La psicologia, mi riferisco, abbiamo la psicologia corrente, abbiamo mangiare, sesso, famiglia, onore, denaro, tutto quello che vuoi. E noi sappiamo come organizzare questo in tal maniera che il mondo sia qualcosa di buono, che alla fine non succeda qualcosa di cattivo, che alla fine ci torna indietro, perché il mondo è qualcosa di rotondo. Noi alla fine mettiamo a posto la nostra terra in una maniera bella, perché sennò alla fine dei conti soffriremo. E vediamo cosa succede. I continenti adesso sono tutti connessi, vediamo con il clima quello che sta per succedere. Quindi la Kabbalah ci insegna come fare un equilibrio, un bilanciamento, che sia tutto bello, tranquillo, sicuro, armonico, in tutte le parti della natura, la famiglia, in casa, dentro dell'uomo, in qualsiasi cosa. Che cosa? Molto è questa cosa. Questo è quello che ci insegna, sì? Grazie, dice lo studente. Con questo bisogna uscire alla gente, dice Rav. Ah, di colpo hanno iniziato a domandare. Sì, diciamo che secondo questa favola di Salomone vediamo che non abbiamo nessun discernimento, nessuna sensazione, che non ci troviamo in nessun raggiungimento. Come una persona può fare così esattamente, domanda il Rabash. Da dove so che io, che tu sei mio maestro? Adesso inizio a studiare e in 20 anni, 30 anni avrò i risultati. Però già io non avrò 30 anni, avrò anche 50, 60 anni. Quindi cosa succederà? Quindi uno mi dice, no, non lo so, non so, mi ha detto Rabash, vai e trovati qualcun altro. E quindi io, nella stessa maniera, io ti rispondo a te. Ci sono molte persone che hanno studiato qui e sono andate via. E spero che loro abbiano trovato qualcuno che le soddisfi meglio di quello che ho fatto io, dice Rav. Se si può un'altra domanda, per favore. Tu hai detto che all'apparenza ci sono altri cabalisti che hanno fatto correzioni che non sono rivelate. Come questo si mette a posto col fatto che noi siamo in un gruppo, nel nostro lavoro col gruppo? C'è un lavoro nella maniera scoperta e c'è qualcuno che deve stare in questo mondo, però in maniera umile, coperta. Anche al tempo di Rabash era così. Io ero insieme con lui e siamo stati da qualche parte e dopo io l'ho visto e l'ho conosciuto e ho conosciuto questa persona. Non c'è una contraddizione qui? No, no, dice Rav. Non dirmi che sono Salomone, dice Rav, perché sennò qui io dico, dice lo studente, sempre da questo che una persona può dire: io mi sentirei, sederei, studierei da solo, non voglio essere in un gruppo, eccetera. E dice, allora dice Rav che si siede da solo e studi da solo. Avevo un alunno che dopo lui si è comprato un talit rosso, ma rosso rosso, il talit è questo che noi ebrei usiamo per pregare, e si sedeva e di fronte a Tzfat, cioè una montagna, ha comprato una casa sopra la montagna, lui si sedeva lui lì e studiava, e alle volte veniva da Rabash e lui gli insegnava, anch'io gli insegnavo alle volte veniva da Rabash e già era tutto spirituale, così si sedeva con gli occhi chiusi e le braccia e le gambe incrociate. E quindi ci sono persone di questo tipo che mancano così molte giorni, l'ho vista tante volte, persone così. Però cosa vuoi fare? Guarda, questa è la nostra psicologia che porta le persone in diverse direzioni. Dopo di tutto, il sistema generale deve portare a determinate azioni, attitudini che anche entrano nella correzione dopo, anche per poter uguagliare la composizione generale. Dobbiamo fare attività che sono incomplete, questo è. Noi dobbiamo vedere cose così che anche se sono incomplete, e dopo si completeranno, si scopriranno una dopo l'altra. Io vedo il gruppo di Galil Golan nello schermo, sì, che domenica, la prossima domenica, noi già faremo lì una festa. Bellissimo. Quindi voi mi state aspettando, giusto? Avete una domanda? Che domanda, per favore? Domanda. Noi vediamo che la tua visita tra i gruppi emozionò molto gli amici, specialmente quando ci stiamo avvicinando a un congresso. Volevamo domandarti come tu senti questo, come sono queste visite per te e cosa tu speri di vedere lì. Dice Rav, guarda, sono arrivato al gruppo di Tel Aviv la scorsa settimana e di colpo io scopro prima di tutto che la maggioranza delle persone, dei volti sono conosciute, conoscevo la maggior parte dei volti, è un gruppo caloroso, bello, le domande sono state fatte bene, poi le avete già visto, la discussione, le domande. E io ho goduto molto di questo. C'era anche un ambiente che tutto fluiva in maniera semplice, bella. C'era un contatto molto bello. Sì, molto diretto, molto bello. Così quelli del nord, loro sono eleganti, non sono come quelli di Tel Aviv. Voi siete più eleganti, così siete più intelligenti, più sì. Così che speriamo che mi ricevano in una maniera bella e non con i guanti, sì, e che vengano persone di tutte le zone. Questa è la cosa principale. Voi mi promettete che inviterete amici? Volevo raccontarti che abbiamo invitato tutti i gruppi del nord, abbiamo avuto lì una preparazione molto intensiva, ci sono stati molti autobus che sono arrivati dalla zona in questa direzione e abbiamo preparato con molti amici. Quindi volevamo domandarti come tu ci vuoi vedere a noi per avere una buona preparazione per il grande congresso, che abbiamo una riunione degli amici che sia bella, molto bella, calorosa, che tutti si possano sentire tutti come in un gruppo, che le persone arrivano lì tra di voi e tutti possano sentire che c'è una connessione calorosa, che tutti apparteniamo a una famiglia. che non terminate la riunione dei amici finché io non arrivo, perché io devo qui terminare la mia lezione alle 5 del pomeriggio e io già lì comincio come alle 7 e mezza, 7 e un quarto, dicono. La lezione inizia alle 4 e non alle 5? Ah beh, allora ce la faccio arrivare, sì, 3 ore, ce la farò. In riassunto, sì, starà tutto bene. Stavo pensando, forse che non avevo tempo, però no, così ce la farò. Guarda, la maggior parte delle persone che io trovo in questo tipo di riunioni, noi sappiamo, ci conosciamo, io vedo facce, volti, la maggior parte li ho visti, io non conosco i nomi, giustamente non conosco i nomi, però le facce si sono conosciuti, studiano, parlano, tutti, già sappiamo tutto. No, è molto bello, non si ha bisogno di niente. Sì, Eli. Domanda. Noi già possiamo vedere qui nella sala questi nuovi schermi. Ah, già lì ci sono, questi sono nuovi, dice la. Ci sono, abbiamo alcuni schermi nuovi qua, dice. Abbiamo aggiunto qui molti schermi. Volevamo ringraziare moltissimo a coloro che ci hanno regalato gli schermi. E sono stati da San Francisco, da Kiev, da Petah Tikva, e da Maya, da Ramon. Che bello, dice Rav, molte grazie. Dice Rav, però chi si siede veramente utilizza questi schermi, quelli che sono lì? Dice Rav, se c'è un angolo così, sì, bene. Solamente questi schermi io vedo quando tutto in giorno, io mi vedo in un sacco di posti qui intorno, dice Rav. Sì, il 27 di dicembre prossimo, non quello che arriva, il prossimo, qui abbiamo un incontro di tutto il paese, il 27 dicembre, dice Rav, la sera, sì. Ah, ci sarà una serata di unione, la trasmetteremo a tutti, certo? Sì, per tutti. Prima di questo ci sarà lo Unity Day, il giorno dell'unione, e volevamo domandare su questo qualcosa, per favore. Domanda, buongiorno, volevamo sapere qual è lo scopo del 27 dicembre e come possiamo connettere questo con il grande congresso. Dice Rav, cosa vuol dire connessione, unione? È lo stato nel quale noi costruiamo un luogo perché si scopra il creatore, è qualcosa di molto semplice. Quindi il gruppo si trasforma in un gruppo di cavalisti, in un posto che si chiama Shekinah, dove dimora la presenza della divinità, e lì speriamo, aspettiamo la divinizione del creatore come la sposa e lo sposo. E lo sposo è qualcosa che atterra in ebraico, è un livello che si abbassa, e questo è quello che noi facciamo. Tutto dipende dalla connessione tra di noi, quanto questa connessione è adatta perlomeno nel primo livello, in eguaglianza di forma con il creatore. 1/100, così scopriremo tra di noi già, e già ci troviamo in questo raggiungimento, questo si chiama raggiungimento spirituale, e con questo noi già entriamo nella spiritualità. Noi aspettiamo questo, che noi ci avviciniamo a questo sicuro quando raggiungiamo questa potenza di connessione primaria. Non posso dirlo, dipende da voi, però mi sembra che noi realmente siamo molto avanzati, siamo già a un buon livello, siamo già in un avanzamento corretto, diciamo. Lo studente, il domenica 27, dici che ti fermi, che ti confermi che entriamo lì. Qual è lo scopo, dice lo studente? Lo scopo è solo uno, connetterci tra di noi fino a tal punto che noi abbiamo un'uguaglianza di forma con il creatore. Grazie, dice lo studente. Bene, amici, c'è qualcuno lì che all'inizio voleva dire qualcosa? Sì, mi sono anche scritto la domanda, dice lo studente, dal gruppo di Hedera. Tutti si sono registrati al congresso e già ci troviamo.
אתמול בערב נפגשנו כל הקבוצה כדי לנסות לברר איך אפשר לעלות מדרגה
בעצם. Ieri ci siamo uniti tutto il gruppo per poter chiarire come ci possiamo elevare di un grado per la preparazione. C'è la sensazione che tutti nel gruppo siano arrivati ad una maturità sicura. Dobbiamo supportarla dall'interno del gruppo e realizzare i congressi che tu ci dai. Come passiamo questo desiderio per la maturità e lo realizziamo di fatto? Domanda. Brava. Realizzazione significa che tutti voi vi preoccupate, che tutti sono uniti, non manca niente, anche neanche gli schermi di plastica, di plasma, scusate, perché siamo contenti. Abbiamo la possibilità di essere un poco più uniti, certo. Cose indispensabili per la connessione, qualsiasi cosa che ci può aiutare ad essere un po' di più nell'influenza reciproca, nell'impressione mutua reciproca, uniti. E pertanto io spero tanto che io mi impressiono molto, mi emoziono molto che voi avete veramente un'inclinazione corretta già. Questo è veramente qualcosa che non si trovava precedentemente. In questi ultimi congressi, con tutte queste azioni che abbiamo prodotto negli ultimi tempi, io credo che adesso stiamo dando un bello sforzo, un bel push, per cui una bella spinta che nel prossimo congresso raggiungeremo qualcosa. E con questo qualche avviso per terminare, un incontro con Rav Lightman, una preparazione per il congresso mondiale, una discussione con Rav Lightman e musica con Rav Lightman il 20 dicembre alle 6.30 di sera, ora di Israele, in tutti i paesi del mondo anche. Rav Lightman, Radio 103 FM, domenica alle 8 di sera, ora di Israele. Vi invitiamo ad ascoltare e a fare domande e a scrivere nel blog di Rav Lightman. Ci prepareremo per il congresso, una serata di unione a Petah Tikva, come preparazione per il congresso mondiale che si realizza il 20 febbraio alle 6.30. Il 27 dicembre ci sarà una riunione di amici, una discussione con Rav Lightman. Ci troviamo il 27 dicembre alle 6.30 di sera nel centro di Petah Tikva. Per i dettagli nel nostro sito e nel nostro numero di telefono. Ci dobbiamo registrarci adesso, amici, studenti, per il congresso grande del 23-25 febbraio. Vi invitiamo a ricevere informazioni per un grande congresso di Kabbalah mondiale dal 23-25 di febbraio 2016. Per favore registratevi oggi giorno. Con questo terminiamo. Buongiorno, buonanotte, un grande abbraccio, scusate amici. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why.
moment when we are together, together as one.